ventiduesimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'esame medievale corrisponde all'ultima tappa prima della vacanza pasquale. E questa sera ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale dove abita il personaggio che abbiamo incontrato la scorsa settimana insieme ad Eloisa, che è Pietro Abelardo, e la scorsa settimana abbiamo studiato come Abelardo ha affrontato brillantemente il tema degli universali utilizzando questo argomento come pretesto per innovare la disciplina dialettica e aprendo la strada al periodo più creativo della scolastica. Quali sono i punti salienti che fanno di Abelardo l'innovatore della dialettica? Guardate, non è facile rispondere a questa domanda, il pensiero di Abelardo è complesso e articolato, ma dobbiamo sforzarci di riflettere su questo interrogativo, perché a forza di non sforzarci a riflettere siamo ridotti nelle condizioni in cui siamo, cioè si vive di slogan, per cui uno slogan cambia. Poi dagli slogan adesso siamo passati direttamente agli insulti, parlo del piano dove ci dovrebbe essere più dialettica, che è quello della politica, che è quello della comunicazione sul piano sociale. Guardate sul punto 1 del repertorio. Abelardo è convinto che il campo della ragione e quello della fede sono distinti, tuttavia la ragione ha nei confronti della sfera della fede due possibilità, dice Abelardo. La prima possibilità è quella di fare da raccordo tra verità razionali e verità di fede mediante l'esercizio della analogia, così la chiama. La parola greca analogia, che Abelardo fa entrare nel vocabolario, nel dizionario latino, significa somiglianza, similitudine, affinità, relazione, attinenza, corrispondenza, conformità, equivalenza. Che tipo di analogia c'è tra la ragione e la fede, si domanda Abelardo. La ragione, afferma, procedendo con i suoi mezzi, cosciente dei propri limiti, come hanno fatto i filosofi antichi, ad esempio come fa Platone nel Timeo, dove descrive l'evento della creazione del mondo, dice Abelardo. Ebbene, la ragione con i suoi mezzi raggiunge verità che sono rassomiglianti, sono analoghe a quelle della fede, perché, sostiene, sotto qualsiasi cielo la razionalità umana è una sola, come una sola è la verità, e Abelardo pensa alla verità cristiana, perché è un mistico cristiano. Per esempio, Abelardo ritiene, così come lo ritiene Aristotele, che il mondo delle idee di Platone non sia separato dalla realtà materiale, perché l'iperuranio, cioè il mondo delle idee, come lo chiama Platone, è formato, sostiene Abelardo, dall'accumulo delle singole idee prodotte dagli intelletti delle singole persone. Cioè, il mondo delle idee, quindi, è come se fosse una nuvola di sostanza sovrasensibile, dotata di intelligenza, che sovrasta la terra, e che Platone chiama l'anima del mondo, mentre Aristotele chiama questo fenomeno l'intelletto universale. Ebbene, sostiene Abelardo, l'anima del mondo di Platone e il fenomeno dell'intelletto universale di Aristotele è, per analogia, sostiene Abelardo, la mirabile anticipazione della dottrina trinitaria dello Spirito Santo. E quindi, mediante l'elemento dialettico dell'analogia, ci può essere un raccordo tra verità razionali, dice, e verità di fede. Il ragionamento fatto da Platone ed Aristotele per definire l'uno l'anima del mondo e l'intelletto universale mi serve, afferma Abelardo, per capire che cosa sia lo Spirito Santo. Ecco che cos'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un oggetto simile all'idea, al mondo delle idee di Platone e all'intelletto universale di Aristotele. Adesso lo capisco meglio che cos'è lo Spirito Santo. E quindi nel momento in cui capisco, sono più ben disposto a credere, dice Abelardo. Abelardo che è un mistico, è convinto che il dono della fede lo si riceva per grazia di Dio, però la ragione con tutti i suoi limiti aiuta ad accogliere la grazia in forma analogica per corrispondenza. Quindi Abelardo sostiene questa sua riflessione sull'analogia tra verità razionali e verità di fede in un'opera intitolata, eccola qua, circola regolarmente, Dialogo tra un filosofo, un ebreo e un cristiano, nella quale mostra come nella fede cristiana trovi esplicita rivelazione quel che è già contenuto nel sapere razionale di ogni persona, e di questo fatto, sostiene Abelardo, sono testimoni i filosofi antichi. E questa affermazione, cioè nel sapere razionale di ogni persona ci sono già i segni, i valori della rivelazione cristiana, avrà un peso notevole dello sviluppo della scolastica durante il secolo successivo, con tutta una serie di variazioni sul tema. Quale di queste parole, somiglianza, similitudine, affinità, relazione, attinenza, corrispondenza, conformità, equivalenza, mettereste per prima accanto al termine analogia? E scrivetela. C'è un'analogia, una relazione e un'attinenza tra la Pasqua e l'uovo? C'è una relazione, c'è un'analogia e c'è un'attinenza tra la Pasqua e quell'oggetto che è l'uovo. Non a caso si parla di uovo di Pasqua. E beh, che cosa vi ricorda l'uovo pasquale? Avete ruzzolato l'uovo in questa volta? Allora scrivete quattro righe in proposito. Abelardo è convinto che la ragione ha nei confronti della sfera della fede due possibilità. La prima possibilità, come abbiamo appena studiato, è legata all'esercizio della analogia, mentre la seconda è collegata al metodo della cosiddetta disputatio. Cioè, che cosa significa? In che cosa consiste? Guardate sul punto 2 del repertorio. La seconda possibilità, dopo l'analogia che Abelardo riconosce alla ragione nei confronti della fede, cioè la funzione che ha la ragione in ambito teologico, è quella di mettere in discussione l'autorità degli scritti dei padri della Chiesa mediante il metodo che avrà un destino glorioso della disputatio. Cioè, il termine latino disputatio corrisponde alle parole disputa, trattazione, discussione, dialogo, colloquio, dibattimento, scambio di vedute, confronto. E il documento più eloquente di questa novità abelardiana, il metodo della disputatio, è un'opera alla quale Abelardo dà il titolo significativo di Sic et non, sì e no, che consiste in una raccolta di brani. Guardate, è un catalogo di 158 questioni controverse e 1800 citazioni tratte dalla Bibbia, dagli scritti dei padri della Chiesa e dai documenti conciliari, che contrastano tra loro sui singoli argomenti di teologia. Quindi Abelardo mette insieme a confronto tutta una serie di affermazioni che sono contrastanti e sulle quali si potrebbe credere in tutte, no? Perché, ecco, però certe sono considerate eretiche, altre invece sono considerate ortodosse, altre eterodosse. Però, e allora, come la mettiamo? Dice Abelardo. Qui il problema lo dobbiamo risolvere, no? Siamo seri. L'intento non perde certo la fede per questo Abelardo, no? Perché la ragione ha i suoi limiti, no? C'è poco da fare. E quindi è inutile che stiamo lì a sostituire. L'intento di Abelardo non è il rifiuto scettico delle auctoritates contraddittorie, cioè delle autorità contrastanti, come le chiama, ma è la messa in opera della discussione razionale, della disputatio. Ecco che cos'è, cioè in vista di una conciliazione dei contrasti. L'insegnamento di Abelardo è chiaro. Che senso ha riferirsi ad un'autorità in sé contraddittoria senza il filtro della ragione? Cioè, senza un dubbio metodico, afferma Abelardo, che metta a confronto due affermazioni contraddittorie, e senza fare l'analisi del significato che hanno le parole in diversi contesti, non si può arrivare, sostiene Abelardo, a produrre il superamento dell'apparente conflitto. E l'obiettivo di Abelardo non è quello di contestare le verità di fede, ma quello di renderle più comprensibili, perché più ci si esercita con la ragione e meglio si può camminare sulla via della fede. Quindi capite che condannarlo non è facile, infatti è stato effettivamente, no, quando viene accolto a Cluny, no, dal venerabile abate di Cluny, dice, ma insomma, ma si condanna uno che ragiona così, no? E che chiaramente ragiona perché noi dobbiamo, per forza di cose, considerare la fede nel più luminoso apparato comprensibile che ci possa essere, no? Ora, la disputatio, videtur quod sic, videtur quod non, bisogna vedere se è così o se non è così, questo è il titolo della sua opera, sic e non, diventa la forma tipica della ricerca scolastica, cioè un metodo che darà i suoi frutti nei secoli a venire. Il metodo della disputatio di Abelardo comincia ad essere utilizzato nelle scuole e allora naturalmente qualche cosa cambia sul piano della formulazione dei dati della fede e naturalmente sul rapporto tra la fede e la ragione. E su quale tema avete avuto ultimamente una discussione per sostenere una tesi? Beh, vedete, quattro righe a proposito, ci sono discussioni in corso, no? Ed è giusto che si discuta, no? E ora richiamiamo i due termini abelardiani, analogia e disputatio, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché dobbiamo leggere ancora alcune pagine tratte dal romanzo, il cui titolo è in analogia con una significativa affermazione che abbiamo rinvenuto in una lettera di Abelardo ed Eloisa, no? Scrive Eloisa, c'è chi continuerà per sempre a considerare te, Abelardo, un servo, un lacheus, un lacche, e io una meretrix, una puttana. E questa incisiva espressione di Eloisa, il lacche e la puttana, dà il titolo al romanzo scritto nel 1937 da Nina Berberova, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. Abbiamo già letto l'incipit di questo racconto, di questo breve romanzo. Sappiamo che la protagonista di questo racconto, di Nina Berberova, si chiama Tania, è la figlia di un funzionario pietroburghese come la scrittrice, ma Tania non è una figura autobiografica, assomiglia molto a Nina Berberova, però il personaggio di Tania merita di occupare un posto nella galleria delle grandi abiette della letteratura russa, della quale la scrittrice racconta le avventure da San Pietroburgo al Giappone, alla Cina, fino a Parigi. Ed è a Parigi che l'abbiamo lasciata, no, Tania, la scorsa settimana, mentre cerca di sopravvivere, perché dopo la drammatica morte del marito, ricordate, è rimasta sola, ed è senza risorse per campare e non sa fare niente, finché dopo varie peripezie di sud per farsi mantenere e concludersi in malo modo, a farle da spalla, ma ora non è ancora entrato in scena, incontra il Lacché, che è un ex ufficiale della cavalleria zarista che è finito come cameriere in un ristorante, come molti nobili russi fuggiti dalla rivoluzione, no? C'è tutta una letteratura in proposito, perché si va dalla tragedia alla comicità in quella situazione lì. E trova in Tania non solo un corpo, ma anche l'anima di una Russia che non esiste più, no? Che loro vorrebbero immaginarsi come avrebbero voluto che fosse, ma come non era. Lo scenario del romanzo è quello della Parigi, quindi degli emigrati russi, un terreno sul quale nel tempo si sono cimentati molte scrittrici e molti scrittori. Ebbene, questi emigrati sono incapaci di adattarsi alla dura realtà di vivere lontani dalla madre patria e sono continuamente in preda al rimpianto del loro passato, perché effettivamente lì hanno cambiato vita, che trasfigurano in modo irreale, costruendo con l'immaginazione anche un mondo che non è mai esistito, no? E la Berberova naturalmente lo smonta, questo mondo immaginario. Eloisa non assomiglia certamente a Tania, però ai suoi tempi, in un diverso contesto, la maggior parte delle persone deve aver ragionato in modo analogico nei suoi confronti, deve averla giudicata come se fosse una persona ambigua, abietta, detestabile, spregevole. Lei stessa ne è consapevole di questo fatto, allo stesso modo in cui appare la protagonista del romanzo, il quale stiamo per leggere ancora qualche pagina. Allora leggiamola, che è la puttana di Nina Berberova. Ed ecco che poco alla volta, senza dire niente a nessuno, Tania cominciò a trasformarsi, senza mai dimenticare che soldi e abilità le bastavano per costruirsi un'unica cornice, e in quella cornice dove poteva andare? Al ristorante russo dove cantavano nei lieti calici, vedete che il melodramma italiano arrivava dappertutto, né in quell'altro dove si mangiavano storione e pernici, e infine in un ristorante notturno dove la musica non era più russa ma argentina, e dove di notte da sola, con il suo viso delicato, il grosso seno, le morbide mani, la grande e tenera bocca, sarebbe rimasta seduta a un tavolino giocherellando con le lunghe unghie, sorbendo da una cannuccia qualcosa di freddo e inebriante, senza quasi guardarsi intorno. Ma non la lasciavano entrare in quel ristorante notturno, molto alla moda e sempre affollato. Vuoi perché era sola, vuoi perché bisognava pagare al maître il diritto di fare conoscenze maschili. Un braccio le sparò la strada all'entrata e una vellutata voce maritonale la pregò in francese, ma con accento russo, di andarsene. L'agitazione la privò della voce, non riuscì a trattenersi, uscì e per strada, mentre si chiedeva quale mezzo prendere, un tipo allegro in cappa e giubbù la chiamò charmant e le schioccò un bacio a pochi centimetri dalla guancia. Era ormai tardi per andare da qualche altra parte, era notte, tornò al suo albergo. Seduta sul letto si mise a piangere per la rabbia, le lacrime nere di Rimmel le sporcarono il vestito chiaro, cercò di smacchiarlo con la benzina ma rovinò tutto, pensò di gettarsi dalla finestra, la stanza però era al terzo piano, lo ricordò per sempre e non ci riprovò mai più, e dava sul cortile, nel cortile c'era un tale fettore che richiuse subito la finestra. L'indomani andò in un ristorante senza musica né zigani, semplicemente un posto molto caro, e un menù intravisto sul tavolo le fece capire che in quel posto non si mangiava per meno di 100 franchi. Ai tavoli lungo le pareti erano seduti degli uomini che non le prestavano alcuna attenzione, comprese che lì nessuno aveva bisogno di lei. Al cameriere disse che doveva solo fare una telefonata. Uscita in strada capì che le restava un unico ultimo posto in cui andare, l'allegro e chiassoso ristorantino zigano di cui gli aveva parlato Tata. Ci andò, aveva fame, e lì la ricevettero al suono dell'orchestra, la fecero sedere in un angolo, le sfilarono premurosamente la sua unica ricchezza, il cappotto con il collo di ermellino, ed ebbe subito la sensazione che in quel posto avrebbe potuto trovare quello che cercava, forse non oggi, nemmeno domani, ma era comunque lì che l'avrebbe trovato. Il violinista, vestito da rumeno, e la cantante vestita da zigana, strepitavano al di sopra della sua testa, la mano bianca col lungo bocchino fumante posata sul tavolo, i grandi seni in mostra nell'abito attillato, il viso petalo che riluceva nell'oscurità. Lei stava seduta e guardava senza vedere. Nella sua attesa c'era qualcosa che ricordava la languida pena di una leziosa jeune fille affacciata alla finestra della casa dei genitori in una notte profumata di gelsomino. Altrettanto forte era in lei il desiderio di qualcosa, altrettanto nebuloso, roseo, terribile era ciò che l'attendeva. E poi, quando apparteneva ormai al passato, l'affamata e brutale relazione con il violinista vestito da rumeno, che in seguito ricordò come un animale antropomorfo più che come un uomo, quando dopo un degradante anno e mezzo di vita comune, consumata dall'angoscia, dalla gelosia, dalla paura del domani, uscì dall'ospedale dopo aveva subito un'operazione, dimagrita, senza un soldo, con gli occhi più grandi, illuminati da un nuovo e amaro bagliore, il violinista non c'era più, era entrato in un'orchestra ed era partito per Londra, tornò di nuovo in quel locale. Aveva ormai capito che non c'era nessuno che potesse amarla e adorarla fino alla tomba, che non c'era nessuno dietro cui nascondersi, che quando le era accaduto, accadeva tutte le sue tata e nasca, solo che le altre non lo raccontavano, e che dunque bisognava mentire, agguantare tutto ciò che era possibile agguantare nella vita e sforzarsi di dimenticare, darci sopra, cancellare ogni traccia di quello sbaglio, di quel vergognoso cedimento a un mascalzone dagli occhi neri che più volte aveva fatto commercio del suo corpo, poi l'aveva piantata. Soltanto di mattina, qualche volta, svegliandosi all'alba, rievocava quella storia, all'inizio così simile a una romanza zigana che ti scorre come fuoco nelle vene, cantata in un sussurro proprio accanto al cuore, e che poi aveva cominciato a odorare di lenzuola non cambiate, di fogne in una giornata di novembre, quando negli scogli e i lati dell'asfalto scorre qualcosa di arancione maleodorante. E per un'ora o due si immergeva in quei ricordi, evitando di mescolarli ad altri, poi si riaddormentava profondamente e nel corso della giornata si sforzava di recuperare quei sentimenti perduti, un qualcosa a cui non sapeva dare un nome, un misto di ozio e sacietà fisica che nella sua lingua avrebbe potuto chiamarsi felicità parigina. Ma la sera tornava dal ristorantino zigano e a volte nell'aria viziata del locale affollato tra un frastuono della musica, dimenticava di cancellarsi dal viso l'espressione di offesa, di tristezza, di sofferenza, e la mano che si tese verso di lei attraverso il tavolino con il portasigarette aperto era quella di un uomo a cui era piaciuto proprio quel suo viso stanco e smarrito. Prese una sigaretta, prese anche il portasigarette, lo posò sulla tovaglia e, sorridendo interrogativamente tra le lacrime, strinse quella mano. «Cosa può esserci di più bello di una donna russa?» disse l'uomo con un leggero accento. «Niente, mi dica, la prego, che cosa c'è di affascinante, di più affascinante, di più suntuoso, di più splendido di una donna russa?» E la musica strepitante e stridula sembrava ripetere quella domanda per compiacere il cliente. 4 anni, 3 volte alla settimana, di giorno, veniva a rilassarsi dalla borsa, dalla moglie, dal bridge, da cambiali non pagati a segni scoperti, dalla crisi, da tutta la sua difficile convulsa vita maschile. Ogni volta le lasciava 100 franchi, diceva che solo lì, in quell'incantevole e un po' sporca stanzetta d'albergo di quarta categoria, si sentiva un uomo e non una bestia. Mi sposerà? Si domandava lei ogni tanto. Divorzierà? Lascerà la moglie? A volte gli chiedeva di portarla fuori, chissà, qualcuno poteva vederli insieme andando a riferire alla moglie, mandare all'aria il suo matrimonio, ma lui era prudente. Appena arrivava voleva la vestaglia, le pantofole, le ordinava di preparare il tè e apriva il pacchetto con le paste. Non mi sposerà mai, diceva a se stessa la notte, fissando con odio la vestaglia rossa con le nappe che stava appeso dietro la porta e diffondeva meditanza il suo odore e faceva la guardia alla sua roba. Puoi provare con la pistola, disse una volta Guria, così, solo per spaventarlo. Però pensaci, e se va a finire sotto un'automobile resterai senza niente, esattamente come prima, con qualche annetto in più. Ma Tania non lo minacciò con la pistola, ed ecco che verso la fine del 4° anno lui scomparve. Aveva detto che certi affari lo costringevano a lasciare Parigi per una settimana, ma dopo un mese non era ancora tornato. L'indirizzo che le aveva dato risultò falso, non c'era nessuna casa in quel numero, in quella strada. Aveva il telefono del suo club, chiamò là, le dissero che erano più di 6 mesi che non si faceva vedere. Perse la testa, cominciò a vagare senza meta per la città, pensò anche di andare alla polizia. Le restavano poche decine di franchi, doveva pagare la stanza, era di nuovo sola, in preda alla rabbia e alla disperazione, coi capelli in disordine, non lavata. Andò da Guria. «Sei a casa? Non lavori?» Guria era seduta accanto alla finestra con un gattino sulle grosse ginocchia, ricamava punto croce. L'avevano licenziata dal ristorante e adesso faceva lavori di ricamo a domicilio. Puoi ricamare anche tu se vuoi, le disse con la sua voce di basso. Si possono guadagnare quasi 90 centesimi l'ora, almeno non sarai la fame. Eppure ce ne sono altre, pensava lei, sottili, eleganti, allegri, ben vestite, che fanno le segretarie, le commesse, vanno a letto col principale, l'inverno vanno a sciare, adesso è l'ultima moda. Perché io no? E si vedeva nelle buie vetrine dei negozi, le lacrime agli occhi, invecchiate, il petto appeso, i fianchi bassi, una spalla più alta dell'altra, le mani senza guanti. Ma no, non ce n'è di donne così, si rispondeva, per un mese o due magari, no, mentono tutte. E sono tutte orrende, come me. I ristoranti ormai li conosceva bene. Quello zigano aveva chiuso e ora al suo posto c'era un altro locale, ma il lussuoso ristorante notturno, quello dove una sera non l'avevano lasciata entrare, era sempre lì. Ce l'aveva portato una volta l'uomo che manteneva Totocica. Ma andarci con il busto vecchio, senza 100 franchi nella borsetta, era impossibile. E così, dopo aver vagato ancora qualche giorno per la città ed essere passata altre due volte da Guglia, cominciò a ricamare. Il primo giorno guadagnò 9 franchi, il secondo 11, il terzo giorno lo passò quasi tutto a letto, piangendo, ricamò per 4 franchi e poi, con gli occhi gonfi, crollò di nuovo sul letto. Il quarto giorno comprò per 7 franchi e 50 centesimi mezza aragosta e la mangiò con la maionese. Più di tutto al mondo amava le aragoste e la maionese. La sera del quarto giorno era come ubriaca e non capì nulla quando la padrona dell'albergo le parlò, le disse di non preoccuparsi per il pagamento della stanza, che poteva aspettare. Il quinto giorno andò a piedi da Guglia, non aveva i soldi per il metrò e non aveva mangiato nulla. Lavoro per lei Guglia non ne aveva, ma le offrì un caffè. Quella stessa sera si fece prestare da Nazca 150 franchi, una banconota da 150 in monete. Cenò da lei, stette a sentire un sacco di frottole e vanterie. Rispose, mentendo a sua volta, l'indomani mattina, dopo aver speso 3 franchi per comprare qualcosa da mangiare, si mise a riflettere su cosa doveva fare. Le tremavano le mani mentre ricontava i soldi. Aveva 2 piani e l'uno escludeva l'altro. Il primo era comprare con quei soldi una rivoltella, mangiare a crepatelle e poi pararsi. Il secondo era andare dal parrucchiere, arricciarsi i capelli, fare il pedicure, mettersi qualcosa che ne stesse bene, andare a cena e riuscire a farsi pagare il conto da qualcuno che poi uscisse con lei dal ristorante. Andò allo specchio e fece la solita faccia di quando si specchiava, quella che non aveva mai negli altri momenti, e cominciò a prepararsi con tutta la cura di cui era capace. Abelardo, oltre ad insegnare la dialettica e la teologia, diventa anche un maestro di etica e su questo tema compone un'opera durante il suo secondo soggiorno nel convento di Eloisa al Paracleto. E quindi il dialogo intellettuale tra queste due persone continua in modo fecondo. Di questo trattato di Abelardo sull'etica si è conservato solo il primo libro e una parte del secondo. In quest'opera Abelardo sostiene che è la logica a stabilire la verità di un discorso, ma che è la giusta intenzione a stabilire la moralità di un atto. Guardate sul punto 3 del repertorio. Un'altra rottura nei confronti della tradizione Abelardo la compie nell'ambito della dottrina morale, scrivendo un'opera intitolata Ethica seu liber dictus scito te ipsum, etica, ovvero il libro detto conosci te stesso. Ciò che colpisce prima di tutto è il fatto che Abelardo abbia utilizzato nel titolo del suo scritto l'antico detto oracolare illustrato da Socrate, scito te ipsum, conosci te stesso. E difatti l'opera di Abelardo è introspettiva, no? Si guarda e la compone analizzando la sua attività interiore, riflettendo sui modi della sua coscienza, sul modo con cui tende a comportarsi. Perché, si domanda Abelardo, un'azione è buona o cattiva? Facendo l'analisi della questione, afferma Abelardo, si può distinguere una sfera che sta al di qua della morale è una sfera che sta al di là. Al di qua, afferma Abelardo, c'è l'inclinazione, c'è il desiderio che, in quanto tale, non è mai né buono né cattivo, nemmeno quando tende al delitto, afferma Abelardo. ma al di là c'è l'esecuzione dell'atto, e tra l'uno e l'altro momento c'è un punto impercettibile ma decisivo, che è l'intenzione. L'intenzione, afferma Belardo, potrebbe anche essere in contrasto con un comportamento che viene dalla legge, dai precetti, dalle convenzioni, dalle superstizioni, dalla retratezza mentale, considerato cattivo. Ma se questa intenzione nella coscienza di chi agisce è buona, allora l'azione, quale che essa sia, è da ritenersi moralmente buona. E Abelardo allude anche alla sua storia d'amore con Eloisa, che tutti, quasi tutti, hanno condannato come immorale, ma loro due non hanno fatto altro che amarsi sinceramente senza danneggiare alcuno, seguendo la buona intenzione della loro coscienza. Cioè, che cosa c'è di cattivo nell'amarsi? Perché siamo stati condannati e puniti anche nel modo in cui, soprattutto lui, nel modo in cui sono stati puniti? Abelardo fa una serie di affermazioni che suscitano scandalo. Scrive, per esempio, che se i membri del Sinedrio, quando hanno condannato Gesù, erano convinti di doverlo fare secondo la legge mosaica, che punisce con la morte l'uomo che dice di essere figlio di Dio, non hanno peccato, anzi avrebbero peccato se non l'avessero fatto. Hanno rispettato, no? Cioè, la legge di Mosè, no? Quindi questa grande esaltazione del momento soggettivo, quindi dell'agire umano, è questo che vuol mettere in evidenza Abelardo, il momento soggettivo dell'agire umano. Per cui, attenzione a noi come ci comportiamo. Noi abbiamo una responsabilità grande, no? Quindi aumenta la responsabilità individuale, la responsabilità della persona. Urta contro la mentalità del tempo, che condanna i peccatori senza attenuanti, senza che si rifletta sulle cause, sui moventi degli atti commessi e senza fare l'analisi delle intenzioni. Se qualcuno ruba perché ha fame, perché la sua intenzione è buona o cattiva, comincia tutta una discussione. Ora, Abelardo sostiene che se l'elemento determinante del comportamento morale è l'intenzione, allora è necessario educare l'intelletto della persona a coltivare le buone intenzioni. Abbiamo fatto questo, dice Abelardo. Cioè, noi diamo le regole e poi diciamo rispettatele, ma non è così. Qui bisogna alzare il livello della morale nell'intimo di ogni persona. Quindi bisogna educare l'intelletto della persona a coltivare le buone intenzioni, ed è basilare istruire le persone, perché si formi in loro una coscienza capace di distinguere il bene dal male. E le pene combinate dai tribunali, a cominciare da quello ecclesiastico, sostiene Abelardo, devono di conseguenza essere indirizzate a rieducare la persona. Cioè, e noi capiamo come i ragionamenti di Abelardo siano all'avanguardia e precorrano il pensiero illuminista, persino il dettato di alcuni articoli, in particolare l'articolo 27 della nostra Costituzione, dove si parla che la pena deve essere rieducativa, no? Se no, che cosa serve? Punire una persona, cioè, la punizione consiste chiaramente nella limitazione, nella libertà, eccetera, ma è nel rieducare la persona ad inserirsi nella società. Abelardo, sostenendo che è la giusta intenzione a stabilire la moralità di un atto, mette in evidenza il tema del primato della coscienza. E sapete, il primato in questo momento, il primato della coscienza, diventava un problema, sarà un tema della modernità, primato della coscienza. Nella Chiesa ci sarà una grande riforma ad un certo punto, all'inizio della modernità, la riforma luterana, e verrà fatta proprio su questo principio abelardiano, sul primato, ecco, della coscienza individuale, no? Ecco, per cui non è che faccio tutti i peccati che voglio, tanto poi vado a confessarmi e qualcuno mi dà la soluzione, e bene o male che sia, me la sgamo. No, c'è un primato della coscienza che dice che se non sono veramente pentito e se non sono veramente preparato a distinguere il bene dal male, col cavolo che vengo, che ricevo una soluzione da parte di qualcuno. Quindi la parola intenzione richiama i termini proposito e proponimento. Vabbè, avete fatto un buon proposito in questi giorni? Beh, scrivete qualche riga in proposito. Un esercizio che consiste proprio, quello di scrivere quattro righe in proposito, è proprio nel realizzare un buon proposito. La tesi etica di Abelardo sulla giusta intenzione e sul primato della coscienza gli ha provocato molti nemici, anche perché, come avviene per tutti gli iniziatori, il linguaggio abelardiano risulta piuttosto complesso e di difficile comprensione per chi non è abituato o non vuole riflettere in termini dialettici, e quindi l'autorità costituita preferisce condannare piuttosto che seguire il filo del ragionamento con il quale Abelardo tesse le proposizioni che vengono ritenute blasfeme. E ora torniamo sul testo del romanzo che stiamo leggendo per constatare quali sono le intenzioni di Tania. Sa distinguere il bene dal male? Fondamentalmente non sembrano essere buone intenzioni, ma deve pur sopravvivere. E il ricamo, abbiamo capito, non fa per lei, no? Spera in un incontro. Le 8:15, Tania era un po' in ritardo, non riusciva mai a essere puntuale. Aveva un vestito nero, un cappellino nero che le lasciava scoperti i capelli arricciati e tirati su. Gli aveva tinti di rosso da poco, ma sulle tempie si vedevano già le radici nere. Il colletto della pelliccia di astrakhan nascondeva il suo grosso collo bianco. Quando lo spostava si sprigionava una folata d'aria calda e profumata che le si posava sul volto come una nuvola. Alle gambe aveva le ultime calze nere non sbagliate, ai piedi scarpe leggere. Si avvicina di nuovo allo specchio, fa di nuovo quella faccia non sua, quella faccia soddisfatta e tranquilla che vorrebbe tanto avere. Si guarda a lungo, niente male, le ci vorrebbe un cagnolino, un pretesto in più per fare nuove conoscenze. Cretina, perché non hai chiesto al tuo giudeo di regalarti un cane agli inizi, quando era così gentile? Gentile, sì, era stato gentile con lei il primo e il secondo anno del loro amore, diciamo, quando gli aveva regalato quella pelliccia, quando sopportava tutti i suoi capricci, i suoi sospetti. Avrei potuto tenermelo, la colpa di tutto è solo mia, disse all'improvviso. Adesso farai ricambio a punto croce o diventerai una puttana da marciapiede. Di colpo scomparve la fiducia in se stessa, la certezza che ciò che stava per fare fosse giusto. Coricarsi, dormire, fare un salto giù, comprare una mezza bottiglia di cognac, scolarsela, scacciò in fretta queste misere tentazioni, aprì e richiuse la pelliccia ancora una volta, uscì. La sala del ristorante, arredata con pretese di austerità, era per due terzi vuota quando Tania rientrò. A destra, in un angolo, c'era un signore anziano in compagnia di una signora anziana, a sinistra un giovane con una ragazza, poi c'erano altri volti, molti maschili, a prima vista non giovani, bisognava accogliere tutto con lo sguardo in pochi secondi. Tre uomini alle prese con gli antipasti e la vodka erano seduti a un tavolo in fondo alla sala. Il maestro voleva farla sedere accanto alla coppia giovane, vicino alla porta, ma lei lo superò e si sedette in fondo al tavolo accanto a quello degli uomini che stavano cenando. Accorsero due camerieri, subito le volò tra le mani un menù e dovette spiegare il tovagliolo, poi fece un lieve sorriso verso il tavolo accanto, nessuno lo stava guardando, ma sentiva che non ce la faceva a riprendersi, che voleva solo mangiare al più presto e andarsene, che aveva bisogno di restare sola con i propri pensieri. Domani sarò come Giulia, oppure qualcos'altro ancora, andrò a lavorare, a fare la cameriera. C'è pure gente che lavora, questi camerieri per esempio corrono, lavorano. E cominciò a osservarne uno, un uomo non più giovane, alto, calvo, con una strementita giacchetta bianca che armeggiava con le mani pelose al di sopra del suo piatto. Ha portato la sua bianca minestra, la sua bianca è una minestra, ora ci mette lo storione, e dopo aver porto il piatto con la sua Soviana Catania, corse da qualche parte con una strana andatura barcollante. Per poco non lo perse di vista, tra gli altri quattro quasi uguali. Lo seguiva con lo sguardo, provando sentimenti confusi. Riapparve tenendo alto per aria un piatto lungo pieno di funghi marinati. Sturò una bottiglia di vino avvolta in un tovagliolo. Spinse in un angolo il carrello dei formaggi. Perché vive un uomo così? Si domandò. E il cameriere ricomparve, continuando a spostarsi di qua e di là, portando via i piatti sporchi. A un certo punto Tania lo vide che nell'ufficio, la stanzetta si trovava quasi di fronte a lei, un po' di lato, si ficcava avidamente in bocca qualcosa che era rimasto sul piatto, le venne la nausea. Perché vive un uomo così? Dio mio, perché? E io allora perché vivo? A che serve tutto questo? Si chiese piena di pietà per quell'uomo, per se stessa. E in generale, perché vive la gente? Riflette per qualche attimo. Per il piacere. Sì, è così. La gente vive per il piacere. Ma qual è il piacere nella sua vita? Qual è il piacere nella mia? Lo storione non gli è piaciuto, madame? Le chiese in tono deferente, vedendo che non aveva finito la solianca. No, mi è piaciuto. Con gesti armoniosi e leggeri, delle mani pelose, il cameriere portò via la solianca. Poi ritornò con un'ala di tacchino su un vassoio ovale. La servì stando ben dritto, manovrando solo le mani, senza muovere le braccia. Vuole del rosso? Ordinò a mezza bottiglia di Nuit. Uno degli uomini seduti al tavolo accanto alzò su di lei due torbi di occhi a palla. Garçon, anche qui del Nuit, gridò. Tania girò il viso dall'altra parte. Perché vive un uomo così? Si ripeté. Ah, Dio mio, dov'è finito? Eccolo che corre col portavivande, barcolla, che faccia vecchia, stanca, che strano cranio. Probabilmente fuma molto, si è rovinato i denti, si sarà rovinato anche il cuore. E perché vivo io? Perché vi do tanto da fare? Cosa c'è alla fine di tutto questo? Posso morire domani, per cosa? E come morirò? Prenderò pace, non starò più a invidiare, a fare conti, mi fermerò. I vicini di tavolo chiesero il conto. Si strapparono l'un l'altro di mano i portafogli, rovesciarono la caraffa. Alla fine il più importante, quello con gli occhi torbidi, pagò. Tania li guardò a lungo, non guardava i loro visi, guardava come lasciavano la mancia, come il cameriere calvo buttato in viso, piegandosi in due, rastrellava i soldi e ringraziava, affrettandosi a scostare le sedie dai tavoli. Poi li accompagnò fino al mezzo, il mezzo li accompagnò fino al fattorino. Il fattorino ormai in strada fino all'autista del taxi, e nel frattempo il cameriere aveva ripreso l'espressione di prima. Un caffè per piacere, disse Tania muovendo solo le labbra. E così è finita la cena, per la quale dovrà pagare di tasca sua. Era tutto buonissimo. Come si è svuotato il locale, ci sono ancora quei francesi, ma adesso sono in compagnia di alcune signore. Non le ha viste entrare, eccole lì, eleganti, allegre, vivaci, di quelle che vivono per il piacere. E il cameriere, alto, si rimette a correre, accende il fornello a spirito sotto la caffettiera. Non c'è molta gente qui da voi, dice Tania, senza sapere perché lo dice. Si sta bene quando non c'è molta gente, proprio così. È gradevole, madame. Si allontana, la fiamma del fornello brucia, l'acqua passa attraverso il filtro. Ritorna al momento giusto, quando il caffè è pronto. E a colazione avete più gente? Perché glielo chiedo, se qui non tornerò mai più? Certo, madame, a volte abbiamo clienti fino alle 3. Faticoso, vero? E questa era l'abitudine, madame. Tra un po' saranno 10 anni che faccio questo lavoro. E prima cosa faceva? E lui, zoppicando leggermente, corre a prendere le pinzette per lo zucchero. Tania guarda ancora le sue dita pelose e attraverso la giacchetta strimizzita le sembra di vedere il suo petto scarno, incavato, terribilmente villoso e canuto. Prima? Prima quando, madame? E volteggiandole intorno appozza un sorriso. Prima, in Russia, ho combattuto per la fede. Lo zar è la patria, dice con tono da cospiratore. La immescola al caffè e lo guarda. Sta in piedi accanto a lei, sull'attenti, per quanto glielo permette la sua schiena un po' gobba. Lei non è per caso di Pietroburgo? Per servirla, madame. Reggimento di cavalleria Nikolaevsky. Nel cervello di Tania si forma qualcosa che somiglia a un lungo corridoio, ma lei non riesce a vedere cosa ci sia all'estremità. Del Nikolaevsky conoscevo a Celtichev e Kalun. Facevano la corte a mia sorella maggiore. A Celtichev lo conoscevo, era più giovane di me di 4 anni. Bene, adesso lei gli dà la possibilità di allontanarsi, di raccogliere le coppette per la Macedonia l'una sull'altra, di portarle nell'office. Se si fosse seduta vicino alla finestra non l'avrebbe servita lui. Adesso lui si può allontanare, è tutto chiaro. Tra di loro si è già stabilito un sottile e fragile legame. Tramite Ilka e il mastodontico da tempo defunto Acertis, l'uomo di cui Tania aveva tanta paura quando era bambina, che una volta l'aveva afferrata e aveva ballato con lei sgualcendole malamente il vestito. Lui le passò accanto e mi dica, pensava che lui non avrebbe sentito il suo borbottio, forse conosceva anche mia sorella Lilia Subunina. Io mi chiamo Tania Subunina e è il mio cognome da ragazza, poi sono stata sposata. No, egli Zaverchiad, andavamo spesso a casa loro, a Natale facevano l'albero, ricordo, c'erano molti bambini, tutti più grandi di me, tra me e mia sorella ci sono 6 anni. Mio padre era collega di Kirkilevic, non conosceva Kirkilevic, sua figlia andò sposata a Vescov. E Nicolaevski, non sbaglio, del Nicolaevski, non sbaglio, del reggimento d'artiglieria Konstantinovsky, ricordo anche Ochotnikov, suo padre era un pezzo grosso. Lui accostò un po' da cedere al suo mozzicone. Certo, madame, rispose meccanicamente con un goffo intino e andò lui stesso a scrivere il conto. Avevano già spento uno dei bianchi lampadari tondi. Senta, gli disse la cassiera, la sua amica ci sta facendo fare terribilmente tardi, sono 10:00. Il foglietto del conto tremò nella sua mano, all'improvviso si precipitò nell'office, voleva un po' di solitudine, di silenzio, per ricordare qualcosa, per ricostruire qualcosa. Una bambina snella, vestita di rosso, sbriciola, con le piccole dita sottili e sudate una scintillante palla di vetro appena tolta da un ramo dell'abete. Lui è in uniforme, ben lavato, sulle ciocche dorate ha il tricorno che gli scivola su un orecchio, anch'esso ben lavato. La polvere di vetro sporge le mani e il vestito della bambina. Possibile che la signora seduta nella sala, la signora che fuma e si incipria, sia proprio quella bambina? No, certo, non è lei. Che sia allora sua sorella? No, neanche questo è possibile. Non riusciva a ricordare più nulla, a stabilire altri nessi, ma già così bastava. Rotolando, volando, all'improvviso gli corsero incontro i frammenti assolati di una giornata estiva della sua infanzia, mentre saltava dalla finestra, il giubbino si era infiliato alla serratura dell'imposta, e poi altri frammenti, così rapidi che non riusciva a trattenerli, e tutto ciò che era orribile accadde dopo che entrò nel Nicolaevski, e la meravigliosa selvaggia libertà di quella primavera, e poi di nuovo l'azzurrità decembrina e quell'incrocio vicino al ponte della Borsa, dove un giorno chissà perché si era immaginato un transatlantico che, immerso nelle nebbie, entrava nella Malaia Neva spaccando gli argini, levandosi più alto della fortezza di Pietro e Paolo, e altre cose ancora. I minacciosi accordi singhiozzanti, le volute delle trombe del reggimento sulla bara di suo padre, sabbia, neve e silenzio, e nel nero cielo del nord, la cometa che aveva visto una notte dal davanzale, e ancora qualcosa, e ancora, finché tutto non si era spezzato, tritolato, vita, guerra, promozione, alcol, matrimonio, fuga, finché il destino non lo aveva portato in quello scapuzzino, nel buio fumoso dell'office, a quei piatti di estranei sporchi di mostarda sui bordi, alle foglie di insalata che si appiccicavano alle dita ai fondi di bicchiere di cui più di una volta aveva bevuto una miscela preparata frettolosamente di nascosto. Allora aprì la porta e uscì. Lei era sempre lì, ora completamente sola nel ristorante quasi buio. Avevano già tolto le tovaglie dai tavoli, i camerieri che stavano ammucchiando le sedie erano già a 2 passi da lei, il maître si era tolto il frac che stava davanti alla cassa, era comparso il padrone, un elegante polacco che arrotava le R e adesso con un fazzoletto colorato nel taschino sfogliava il registro dei conti facendo sibilare le pagine. Lei restava seduta al suo tavolo. Poteva andarsene oppure non poteva, o meglio, era lui che non poteva lasciarsela sfuggire. Gli avrebbe detto ancora qualcosa, avrebbe risvegliato in lui altri ricordi, quale meravigliosa, dolce, aerea bellezza nel suo viso, come tutto incomprensibile i suoi occhi, le sue mani, la sua voce. Ha detto a Celsis, chi era questo Celsis? Forse quello che nel 18 e ora è risuscitato per farmi incontrare, qui oggi, posò il conto davanti a Tania. Mi permetta di presentarmi, disse, tenente Bogolowski. Lei mise sul tavolo la bancanota da 100 franchi, le diede un colpetto con le dita, sollevò il viso, molto piacere. Lui corse verso la cassa, prese il resto, tornò. Che incontro, veramente incredibile. È molto che ha lasciato la Russia. Così, tanto per dire ancora qualcosa, è mai possibile che mi interessi davvero se sono 10 o 15 anni che lei va in giro per il mondo? O è stato tanto tempo fa? Prese il resto e lasciò la mancia, con un rigido sorriso sulle labbra. Lui scrollò il capo facendo un cenno a qualcuno e quello che passava lì accanto di corsa raccolse le monete, sussurrando un ringraziamento. Mi consente? E a questo punto si ingobbì tutto, la testa rientrò nelle spalle, la schiena si fece più stretta e tondo. Di uscire con lei? Le sarei onorato. Non mi consideri importuno, la prego. Ma lei può uscire? Un momento, prego. Solo allora Tania si rese conto che avrebbe dovuto andarsene già da un pezzo. Aprì e richiuse il portacipria, tirò fuori uno specchietto, era accaldata per il vino e il cibo. E così vedete anche il lacchè è entrato in scena e tra poco vedremo a che cosa porta questo incontro tra due reduci in preda alla nostalgia, perché per loro non c'è un nostos, cioè non c'è un viaggio di ritorno, e quindi c'è soltanto la nostalgia perenne. Abelardo non è certo un lacchè e Eloisa, anche se ha usato questo termine, sa benissimo che Abelardo non si assoggetta, anche lui pesano tante mansioni, lui vuole essere a servizio, no? Nella scuola intanto lui ritiene di essere a servizio anche non solo della ragione ma anche della fede, no? E lui vuole essere a servizio dell'ortodossia. Abelardo vuole essere un servitore della dottrina. Secondo lui un buon servitore della dottrina è colui che insegna a utilizzare nella maniera migliore possibile lo strumento della ragione per capire nel modo più opportuno il significato dei dogmi degli articoli della fede. Non si può credere, afferma Abelardo, senza capire il senso delle proposizioni che descrivono i principi fondamentali della fede. E c'è una differenza sostanziale, sostiene Abelardo, tra la fede, che va implementata con lo studio, e la credulità, che presuppone la cieca obbedienza a formule che bisogna rinunciare a capire, di cui bisogna rinunciare a capire il senso. Una cosa è la fede, sulla quale si ragiona, è una anche se la ragione ha dei limiti e non può entrare nel territorio della fede, e una cosa è la credulità, in cui io dico, beh, se mi dicono di credere a questo, bene, io ci credo e tutto, sono a posto, no? Senza capire il senso. A questo proposito, la questione che mette nei guai Abelardo riguarda il tema centrale del cristianesimo, il dogma della Santissima Trinità, l'argomento relativo alla forma di Dio. Voi ricordate che Roscellino aveva scritto ad Abelardo per proporgli la sua versione sul tema della Trinità e Abelardo gli aveva detto lascia perdere, stai attento, ritratta, non tirare fuori. Però lui invece propone la sua tesi, lui prima la consiglia a Roscellino di vuole bene, di stare attento, però quando si tratta invece di fare la sua formulazione su questo argomento, e invece no, rischia come. E come affronta Abelardo questo tema? Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel trattato De Unitate et Trinitate Divina, sull'unità e la Trinità Divina, Abelardo sostiene la verità di fede trinitaria mediante il metodo della analogia, naturalmente. Noi, sostiene Abelardo, riusciamo ad avere fede nella persona del Padre perché capiamo che questa figura è una rappresentazione razionale dell'uno di Plotino. Allora possiamo capire, no? Noi infatti cogliamo razionalmente il concetto della sintesi suprema, dice Averardi, in quanto noi sappiamo sintetizzare fino a teorizzare una suprema sintesi, e questo fatto ci aiuta a concepire l'idea del padre. Noi, sostiene Abelardo, riusciamo ad avere fede nella persona del figlio, nella parola di Dio Padre che si è fatta carne, perché capiamo che questa figura è la rappresentazione razionale del Logos. Noi, infatti, sappiamo pensare, e questo fatto ci fa comprendere che il pensiero, il Logos, esiste in quanto noi siamo capaci di pensare e di parlare, e ciò ci aiuta a concepire l'idea del figlio. Noi, sostiene Averardo, riusciamo ad avere fede nella persona dello Spirito Santo perché questa figura è la rappresentazione razionale dell'anima del mondo di Platone. Noi sappiamo che le idee prodotte dall'intelletto si accumulano dando forma ad una nuvola di intelligenza composta di sostanza sovrasensibile, e noi siamo coscienti di possedere un'intelligenza individuale che si riflette in una intelligenza universale, in quanto noi siamo capaci di progettare, e questo fatto ci aiuta a concepire, per analogia, l'idea dello Spirito Santo. Quindi, mediante l'elemento dialettico dell'analogia, vedete, afferma Abelardo, si forma un raccordo tra le verità razionali, perché sappiamo sintetizzare, sappiamo pensare, pensare vuol dire analizzare, secondo Abelardo, sappiamo progettare, e le verità di fede. Quindi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, perché noi sappiamo sintetizzare, sappiamo analizzare e sappiamo progettare. Le articolate riflessioni degli antichi filosofi, sostiene Abelardo, ci sono utili per capire quindi il mistero della Santissima Trinità. Quindi nel momento in cui capiamo, siamo disposti a credere. Intelligo ut credam. Capisco, quindi credo. Devo capire per poter credere. Non credere in qualcosa se non l'hai capito, dice Averardo. Ora, ma il Tribunale Ecclesiastico, il Concilio di Soissons nel 1121, condanna Abelardo con la motivazione che lui avrebbe sostituito le verità di fede con concetti eterodossi di derivazione profana, laica, mondana, secolare, irreligiosa, empia, sacrilega. I giudici non hanno capito nulla del suo ragionamento, e la condanna di Abelardo verrà ribadita dal Concilio di Sens nel 1140, e questo è un segno di quanto sia ancora incerta, alla metà del XII secolo, la lotta tra la nuova cultura prodotta nelle scuole cittadine e la vecchia mentalità tipica degli apparati repressivi, mal disposti verso chi si dedica ad investire l'intelligenza. E dovete prendere atto che voi sapete sintetizzare. Ebbene, allora, con quali verbi, non più di quattro, riassumerete l'attività della giornata odierna o di qualcuna delle vostre giornate? Sapete pensare, analizzare, e quale pensiero è prevalso nella vostra mente oggi? E sapete conservare un'idea nella memoria e quindi progettare? Beh, quale progetto state elaborando? Quindi fate un esercizio di dialettica, perché a volte uno dice: ma come si fa a fare un esercizio di dialettica? Ecco come si fa a fare un esercizio di dialettica, per esempio, rispondendo a questi interrogativi, scrivendo quattro righe in proposito, cioè sintetizzando con delle azioni, per esempio l'attività di una giornata, analizzando, facendo l'elenco dei nostri pensieri, scegliendone uno e vedendo e pensando a che cosa stiamo progettando, quale progetto stiamo elaborando nella nostra mente. Ecco la dialettica. Sappiamo che Abelardo, perseguitato dalle condanne, viene ospitato da Pietro il Venerabile, il potente abate di Cluny, che lo accoglie rivolgendosi autorevolmente verso Roma, dicendo: nessuno tocchi Abelardo. Nella scuola dell'abbazia di Cluny, che si potrebbe dire la casa madre del monachesimo medievale, ad Abelardo, che si tiene a guadagnarsi il vitto e l'alloggio, viene affidata la cattedra di dialettica. E questi sono i miracoli o i paradossi, vedete, della eterogeneità della Chiesa. Un maestro, se è valido, e c'è sempre chi nella base lo utilizza anche se è stato considerato eretico dai vertici e costretto al silenzio. Intanto la parola riforma continua a diffondersi nel contesto ecclesiale, ma la riforma prende forma, lo chiamo con le parole, la riforma prende forma soprattutto nell'area del monachesimo benedettino, dove si sente in modo più impellente l'esigenza di tornare alle origini, perché nei monasteri benedettini ci si è assai borghesiti a questo punto, di risalire i principi fondamentali del Vangelo e della regola. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il movimento riformatore benedettino più incisivo è quello dei cistercensi, che tutti avete sentito nominare. E questo nome deriva dalla zona paludosa e selvaggia di Cito, vicino a Bern, una antica cittadina sede abituale dei duchi di Borgogna, dove nel 1098 si è ritirato in ereditaggio un certo Roberto di Molesme. Chi è? Roberto di Molesme è un nobile rampollo della famiglia dei conti di Tonnerre, che a 15 anni disdegna il cavalierato, si fa monaco fino a diventare abate nel monastero cluniacense di Saint-Michel a Tonnerre, ma poi decide, a imitazione dei padri del deserto, di lasciare questo ospitale e anche comoda dimora per andare a vivere in povertà assoluta, sistemandosi in una casa semidiroccata nella disabitata piana di Cito. Roberto muore il 17 aprile del 1111, verrà canonizzato nel 1220 da Papa Onorio III. E Onorio III lo incontreremo più volte, perché fa tutte quelle che deve fare. Cioè, intorno all'esperienza inizialmente solitaria di Roberto di Cito nasce una piccola comunità che cresce quando nel 1112 il nobile Bernardo di Fontaine, anche lui attratto dalla vita monastica, si trasferisce insieme ad una trentina di amici a Cito e tre anni dopo va a fondare l'abbazia di Clairvaux, Chiaravalle, di cui è rimasto abate fino alla morte avvenuta nel 1154, anno in cui le abbazie cistercensi sono già ben 350. Perché cosa si distinguono le abbazie cistercensi? Beh, ora, nei monasteri cistercensi trova rigorosa attuazione l'ideale pauperistico, ecco che appare questo termine. E questo termine comincia a qualificare un movimento sulla scia della citazione evangelica: è più facile che un cammello o una fune, perché quando traduce Gerolamo, Gerolamo invece di tradurre il greco camilos, che vuol dire una fune, lui traduce camelos, che vuol dire, per dare ancora più risalto alla questione, e quindi letteralmente nel testo greco abbiamo più facile che una fune passi per la cruna di un ago. Ma è diventato un cappello, e questo è diventato poi completamente però c'è di mezzo ancora una volta Gerolamo con le sue uscite straordinarie. Infatti, comunque, la questione non cambia, è più facile che un cammellatore, che un ricco entri nel regno dei cieli, su questo non ci sono dubbi. E lo stile di vita dell'abbazia cistercense quindi si basa sulla povertà intesa come sobrietà assoluta. Attenzione, povertà, e lì Bernardo e i suoi, già lo aveva fatto Roberto di Molesme, fanno un lavoro filologico sulla parola, sono i primi che lo fanno, Guardate che povertà non significa miseria, dicono, ma anzi, la povertà, la paupertas evangelica è un valore, è quella che predica Gesù Cristo e i suoi discepoli e la Chiesa delle origini, è un valore che serve per combattere la miseria. E cioè è un metodo, la povertà è un metodo, che è fondato sulla condivisione di tutte le risorse disponibili, permette a ciascuna persona di avere il necessario. E quindi capite che i cistercensi sono socialisti reali, cioè qui c'è il socialismo reale applicato. Ed è quindi un'idea di grande portata, no? Se poi dopo lo, i desideri che abbiamo dentro di prevalere, sempre, ecco, quindi non rovinassero le cose. Quindi è un metodo, ecco, quindi l'opposto della ricchezza, sostengono i cistercensi, è la miseria, non è la povertà. Perché la povertà evangelica è uno stile di vita che consiste nella ricerca dell'essenziale, nel rifiuto del superfluo, mentre la ricchezza è un accumulo di risorse bloccate dall'egoismo individualistico, secondo un atteggiamento contrario al messaggio evangelico. Ed è evidente che per esistere la ricchezza ha bisogno, si crea un'ideologia della ricchezza. La ricchezza per esistere ha bisogno di creare miseria, e quindi ricchezza e miseria sono due condizioni da respingere in nome della povertà. Perché c'è già tutta la teorizzazione di quelli che saranno i movimenti poi dell'Ottocento, che secondo il Vangelo, sostengono i cistercensi, la povertà è sinonimo non di miseria, ma è sobrietà, frugalità, temperanza ed essenzialità, no? E quello che sentiamo predicare oggi dal papato, no? E financo da certi componenti del Presidente della Repubblica appena eletto, no? E siamo sempre ancora lì a dire, però è l'ora che si prenda una decisione, no? Visto che siamo qui dal 1112 a fare questi ragionamenti, dovrebbero già avrebbero già dovuto maturarli. Ora, con la guida della Francia, navigando in rete, fate una visita all'abbazia di Citeaux e a quella di Clairvaux di Chiaravalle, guardate due grandi monumenti completamente ristrutturati oggi. Meritano una visita, sono grandi strutture. L'abbazia di Citeaux si trova vicino a Beaune, che è un'antica cittadina della Borgogna, oggi ha circa 17.000 abitanti, la quale, guardate, con la guida della Francia navigando in rete merita di essere visitata, perché è ricca di monumenti, a cominciare dalla cinta muraria trecentesca. Inoltre la città di Beaune e l'abbazia di Citeaux si trovano sulla famosa Route des Grands Crus, cioè la strada dei grandi vini di Borgogna, un itinerario di 54 chilometri che potete percorrere virtualmente con la guida e sulla rete. Buon viaggio. Sappiamo che a Cluny si era formata un'aristocrazia abbaziale, c'erano monaci che vivevano in una condizione privilegiata, circondati da altri monaci, solitamente di più bassa estrazione sociale, che erano ridotti al rango di servitori. Cioè, quindi nell'abbazia si erano riprodotti i meccanismi gerarchici che c'erano nel feudalesimo. Nelle abbazie cistercensi, invece, si risale alla regola benedettina originaria, quella di Gregorio Magno, eccola qui, regolarmente in circolazione. È scritta appunto da Gregorio Magno del VI secolo, Gregorio Magno che ha creato la figura di San Benedetto, che è una figura che sta all'interno della leggenda, quando scopre Gregorio Magno nella città, facendo il prefetto della città, dove un gruppo di persone che venivano da un'esperienza che avevano fatto attorno ad un feudatario che aveva fatto una scelta, no? E che Gregorio chiama quell'uomo benedetto, no? E che aveva fatto quella scelta di portare fuori dalla guerra Goto di Francia i suoi in mezzo a una foresta, perché la guerra non li raggiungesse, lì avevano costruito l'abbazia intorno al padre, no? Col Vangelo alla mano, dicendo che è nostra la colpa se così succede. Allora, quindi nelle abbazie cistercensi si risale alla regola benedettina originaria, secondo cui, come ben sapete, tutti, dall'abate all'ultimo monacello, nell'arco della giornata devono pregare 4 ore, lavorare 4 ore, studiare 4 ore, prendersi cura di sé e dare cura agli altri per 4 ore, riflettere, contemplare, meditare per 4 ore e riposare 8 ore. Ma dice, ma sono 28
sì,
sono 28 perché riflettere, contemplare e meditare sono 3 azioni che si possono fare tanto mentre si lavora, quanto mentre si studia, quanto mentre ci si diverte un po' insieme agli altri. Ecco, quindi è chiaro che la giornata diventa, quindi di 28 ore, no? Ecco, quindi si riesce a far dilatare il tempo. E mentre le abbazie cluniacensi sono dei veri e propri castelli inaccessibili, dotati di tutti i conforti, la struttura del monastero cistercense è frugale ed è votata all'accoglienza. Bernardo, per entrare nella sua cella, deve piegare la testa, perché è giusto che sia così. Ancora grazie che abbiamo un posto dove dormire, dove stare al caldo, dove consumare un pasto frugale, e suscita scandalo il fatto che tutti i monaci cistercensi, a cominciare dall'abate, vanghino la terra, mungano le pecore, puliscano le stalle. E ora, io non sono riuscito a convincere Bernardo a riconoscersi in un paesaggio intellettuale, perché mi ha detto che lui questo lo considera, anche se virtualmente, come se fosse una proprietà, e lui non vuole possedere nulla, e quindi segue. Noi rispettiamo la sua volontà. Quindi, Bernardo sta in un grande paesaggio intellettuale, ma lui non lo vuole di proprietà, e quindi non glielo diamo. Qual è l'ideologia cistercense? L'ideologia cistercense è stata definita con il termine di misticismo integralista, e quindi ci sono tutta una serie di elementi, diciamo, significativi, positivi, come quella della scelta della povertà, no? E ci sono anche tutta una serie di situazioni che invece, anche contro poi la volontà di Bernardo, si ritorcono contro questa ideologia. E guardate sul punto 6 del repertorio: il monachesimo cistercense in prima istanza si fa difensore della campagna, considerata il luogo privilegiato dell'eremitaggio nei confronti della città. E guardate, questo è un comportamento alternativo, no? Controcorrente rispetto all'andamento della storia, che vede la struttura cittadina fermare in questo momento. Il grande miracolo è quello della città. I cistercensi invece scelgono la campagna, dove ci sta il demonio, come i padri della chiesa e come i padri del deserto, e lì bisogna andare a combatterlo. E per Bernardo di Clairvaux Parigi è la nuova Babilonia, Apocalisse alla mano, è la grande prostituta, secondo il testo, il best seller del Medioevo, secondo l'Apocalisse, interpretato in chiave, vedete, antiurbana da Bernardo. La città di Parigi, sostiene Bernardo, è cresciuta a scapito dei principi evangelici, in base ai traffici mondani e al consumismo materialistico. E poi Parigi è diabolica, afferma Bernardo, soprattutto perché la cultura delle sue scuole, a cominciare da quella di Abelardo, guardate, a Bernardo non sopporta Abelardo, persegue il progetto di emancipazione della ragione rispetto al primato conoscitivo della fede. E mentre Abelardo afferma che bisogna capire per poter credere, intellico ut credam, Bernardo afferma che bisogna credere per poter capire, credo ut intelligam, e su questo non c'è accordo. Bernardo è convinto, e con lui tutto il movimento cistercense di cui è l'ispiratore, che gli apostoli di Cristo avessero vissuto una vita monacale, e che il loro insegnamento non riguardasse altro che la maniera di vivere. E nella sua opera intitolata De Diligendo Deo, il dovere di amare Dio, scrive: che cosa ci insegnano i santi apostoli? Non certo a leggere Platone, né a rimuginare le sottigliezze di Aristotele, Non certo imparare sempre per non giungere mai alla conoscenza della verità. Essi ci hanno insegnato a vivere. Per gli antichi pagani la ricerca filosofica poteva avere un senso, dato che essi non avevano altra via per la conoscenza di Dio. Ma i cristiani questa via ce l'hanno. La Sacra Scrittura, letta con semplicità di cuore, è la vera e definitiva filosofia. Vedete, il carattere del cristianesimo, secondo Bernardo, è quello di essere un evento storico che ha un preciso riscontro nella Sacra Scrittura e che non ha bisogno di un supporto intellettuale per essere compreso. Secondo Bernardo, bisogna studiare per risolvere meglio i problemi della vita pratica, cioè per affrontare i temi della fisica e non della metafisica, no? Anche qui siamo nel socialismo reale. E lui pensa che i testi dei Vangeli e quelli degli Atti degli Apostoli narrino sulla vita di Gesù, di Maria, dei discepoli e della Chiesa delle origini delle vicende realmente avvenute. E questa presa di posizione va di pari passo con la volontà che Bernardo ha di negare alla ragione la capacità di interpretare la Sacra Scrittura, nonostante la ragione dimostri di avere questa competenza, pur con tutti i suoi limiti. E su questo piano Bernardo crea una forzatura, perché è ormai acquisito il fatto che la Sacra Scrittura è palesemente allegorica, no? I testi dei Vangeli e quello degli Atti degli Apostoli, c'è stato Gerolamo, c'è stata tutta una tradizione, non sono composizioni di carattere storico, e tutti i padri della Chiesa ne sono consapevoli, no? Cominciare dai tre padri apostolici. Bernardo lo dimostra nella sua opera intitolata Sic et Non. Pensi, il canone della Scrittura è composto da opere di natura catechetica e pastorale, di cui è necessario fare l'esegesi per elaborare la dottrina, ma Bernardo nega questo fatto. E la sua tesi fa proseliti, anche perché, attenzione, per quanto lui non lo voglia, finisce per fare il gioco del potere, cioè quel potere che lui in definitiva vorrebbe contestare. Cioè, l'impostazione integralista di Bernardo favorisce e rafforza la pretesa del papato di essere superiore a qualunque altra autorità politica, secondo il Dictatus Papae di Gregorio VII, che non ha prodotto buoni risultati. Ed è una contraddizione nei riguardi dell'umiltà cristiana predicata dai cistercensi, tra l'altro. Ma Bernardo viene subito utilizzato strumentalizzato. Poi l'impostazione integralista di Bernardo comporta un inasprimento nella repressione delle eresie. Si condannano persone e movimenti che paradossalmente si ispirano al pauperismo dei cistercensi. E inoltre, siccome anche l'Islam, come ben sapete, è considerato per tutto il corso del Medioevo, e Dante Alighieri ne è testimone, ricordate, lo abbiamo studiato lo scorso anno, un'eresia del cristianesimo, l'impostazione integralista di Bernardo favorisce la legittimazione della crociata. E infine, l'impostazione integralista di Bernardo fa crescere la convinzione che la Chiesa, con la sua autorità, e debba condannare chi, come Abelardo, applicando la ragione ai misteri della fede, non può che produrre eresie, nonostante Abelardo agisca perché la ragione rafforzi l'ortodossia e sostenga l'esercizio mistico. Ora, Bernardo ha pensato di aver vinto la sua battaglia nel 1140, quando nel concilio di Saint riesce a far condannare alcune proposizioni di Abelardo, senza nemmeno aver accettato un dibattito con lui. Infatti Bernardo poi diventa il coordinatore, ecco, della Chiesa delle Abbazie, ma certamente però Bernardo non vuole avere aprire un dibattito con Abelardo, perché sa benissimo che non è facile contrastare Abelardo sul piano della dialettica. E Bernardo lo teme, perché sa che la dialettica non è uno strumento superfluo, no? E Bernardo vuole realizzare un cristianesimo integrale, profondamente vissuto nella sua completezza, interezza e totalità. E i prodotti integrali ci piacciono, no? Quale prodotto integrale fa parte della vostra esperienza quotidiana. Che cosa vi fa venire in mente il termine integrale? Scrivete quattro righe in proposito. Il fatto è, attenzione, che l'integralità di Bernardo, come abbiamo visto, finisce per portare all'integralismo, all'assolutismo, al dogmatismo, all'estremismo. E lui, suo malgrado, diventa il campione della cristianità integralista, che ha sfruttato le sue virtù per svolgere spesso azioni scorrette. E Bernardo, San Bernardo, ha saputo, con la sua disciplina di contemplativo, con l'opulenza del suo linguaggio devoto, col fascino della sua testimonianza di vita vissuta in assoluta povertà, lasciare una traccia profonda, tanto da andare oltre lo spazio del Medioevo, tanto da essere protagonista nel paradiso di Dante e in età moderna da essere utilizzato dalla riforma luterana e dal cristianesimo devoto dei nostri tempi. Però Bernardo, in età scolastica, mettendosi contro la logica delle cose, ha finito per perdere le sue battaglie. La crociata che ha predicato, per esempio, non ha avuto esiti nemmeno di organizzazione, anche perché lui non intende naturalmente la crociata militare, anzi, i feudatari preparavano la crociata militare, ma lui si schiera contro. No, dice, la crociata deve essere liturgica, penitenziale, noi dobbiamo partire in migliaia di persone cristiane, tutti vestiti di bianco come nell'Apocalisse, e andare là a liberare Gerusalemme in questo modo, affrontando il martirio, quando vedete che ci lasciano passare, e lo prendono per evidente che i feudatari volevano andare a fare la crociata là perché volevano depredare, lui invece intendeva la crociata, partiamo in 100.000 persone, tutti quanti, tutti vestiti bianco, 144.000, noi andiamo là, no, a fare, no, vedrete che sicuramente nessuno, tutti si convertiranno, lui era convinto, quando ed è chiaro che quando il Papa, le autorità, i feudatari sentono predicare in questo modo, cosa fanno, cosa dicono, lui chiaramente poi lascia perdere. E per giunta l'influenza di Abelardo, il suo grande avversario, non è stata offuscata dalla sua polemica e dalle sue censure, perché è chiaro che il lavoro sulla dialettica che ha fatto Abelardo è fondamentale ed è servito anche a Bernardo. Guardate sul punto 7. Bernardo di Clairvaux non è riuscito ad emarginare il ruolo della ragione, e lui lo sa che dell'intelletto non se ne può fare a meno, anche perché senza l'ausilio della ragione non avrebbe potuto scrivere le sue opere, soprattutto un testo come quello intitolato De gradibus humilitatis et superbia, i gradi dell'umiltà e della superbia. Bernardo scrive delle opere importanti, significative. Quest'opera è un commento al capitolo 7 della regola benedettina, scritta nel 593-594 da Papa Gregorio Magno, eccolo qua, nel secondo libro dei suoi dialoghi, dove si parla dell'umiltà come disciplina che favorisce la conoscenza. Più si è umili e più si è in grado di conoscere. Quindi Bernardo riflette sui tre gradi che secondo lui portano alla conoscenza della verità. Il primo grado è la conoscenza di sé guidati dalla ragione. Il secondo grado è la comprensione del prossimo guidata dall'affetto e dalla compassione. E il terzo grado è la conoscenza della verità in sé nell'estasi. E questo concetto ci ricorda l'Enea di Diplotino, perché lui di nascosto se le studiate bene l'Enea di Diplotino, Bernardo, perché quando parla dell'estasi riprende di sana pianta il discorso mistico. L'Enea sono il manifesto della mistica laica, però naturalmente Bernardo la trasforma nella mistica cristiana, l'estasi. Ora, in quest'opera Bernardo mette in evidenza che l'unica storia reale è quella sacra, rievocata ogni giorno nelle celebrazioni liturgiche, durante le quali si può portare avanti un tirocinio di perfezione che va dalla conoscenza di sé alla perfetta unione con Dio, fino a perdersi nella santità divina, nell'estasi, come una goccia d'acqua nel vino. Ora, la passione mistica di Bernardo invita ad andare dove porta il cuore, cita spesso questo fatto, e quindi ad una religione popolare fondata sul sentimentalismo, no? E questo fatto, ecco il contrasto con Abelardo, sposta l'asse dell'itinerario contemplativo dalla ragione al sentimento, e non a caso Bernardo è il massimo creatore di devozioni nei confronti delle figure che sono protagoniste nei Vangeli, a cominciare dalla devozione per la Vergine Maria. Bernardo è quello che crea innanzitutto la devozione per la Madonna, ecco, e di questo fatto ne tiene conto Dante Alighieri. Dante Alighieri sfrutta poeticamente la figura di Bernardo, con grande abilità, come al solito, e che ci fa incontrare San Bernardo, di cui conosce l'opera, negli ultimi tre canti della Divina Commedia, 31esimo, 32esimo e 33esimo del Paradiso. Dante incontra San Bernardo nell'Empireo. Voi sapete che lo schema del Paradiso di Dante è quello del Dionigi Areopagita, di Avicenna, sarà quello di Tommaso d'Aquino, dove la schiera dei beati si presenta al poeta sotto forma di una candida rosa, no? Formano una rosa, la rosa la rosa bianca dei beati. E qui Dante dice addio a Beatrice, che sorridente va a riprendere il suo posto nel terzo giro, e lui rimane muto per lo stupore, è in estasi, così come prescrive il terzo grado della conoscenza secondo il pensiero di Bernardo, dice Dante. E queste cose vanno sapute, perché sennò anche quando si legge la commedia, sì, si leggono le note bene, ma anche per conoscere, leggere le note, per capire e per entrare, anche perché il Paradiso soprattutto è la cantica che esalta la scolastica, è tutta l'esaltazione della scolastica. Non si può leggere il Paradiso senza un percorso sulla scolastica medievale, no? È fondamentale. Ed è qui Dante incontra, si possono fare gli esercizi, li potete fare, Dante li faremo piano piano, ne faremo alcuni. Dante incontra San Bernardo quindi nell'Empireo, e San Bernardo spiega a Dante l'importanza della grazia, e poi lo invita a fissare gli occhi di Maria, perché lì c'è la figura di Maria, mentre lui, con la tacita partecipazione di Beatrice, mentre Bernardo, con la tacita partecipazione e di tutti i beati che congiungono le mani, recita la famosa orazione alla Vergine, perché interceda in favore del poeta, in modo che Dante possa levarsi all'ultima salute, possa arrivare alla salvezza. Vedete, senza conoscere il pensiero di Bernardo, qui non si capisce quello che Dante ci dice. Dante non è che inventa cose sue, prende il pensiero della scolastica e lo mette in poesia, lo fa entrare nell'ambito della sapienza poetica. E quindi andate a leggere, fate questo esercizio, i primi 39 versi, questo della orazione di San Bernardo alla Vergine nel 33esimo canto del Paradiso. Nella vostra biblioteca domestica c'è di sicuro la Divina Commedia, le statistiche dicono che in tutte le biblioteche domestiche ce n'è una, e quindi potete fare questo esercizio, che è propedeutico per comprendere che cosa voglia dire evocare l'estasi con le parole, con il linguaggio poetico, perché Dante riesce ad evocare l'estasi con le parole, basandosi tanto sull'Enea di Plotino quanto sull'opera di Bernardo. E i primi 12 versi della orazione di San Bernardo alla Vergine li possiamo leggere insieme adesso, poi voi potete rileggerli confrontandoli con le note esplicative e andando avanti a leggere tutta la trama, dei 39 versi del 33esimo, i primi 39 versi del 33esimo canto del Paradiso. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il tuo fattore non disdegnò di farti sua fattura. Vedete Dante come spiega bene l'incarnazione, in termini poetici. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Sei qui a noi, meridiana pace di caritate, e giuso, giù, intra i mortali, sei di speranza fontana di pace. È bellissimo questo inizio, è Dante nel paradiso, paradiso è difficile da leggere, ma ci si arriva. Andate avanti a leggere poi per 39 versi che sono molto belli. Bernardo di Clairvaux, e tantomeno Dante Alighieri, non si scandalizza del fatto che la nostra celebrazione letteraria della Pasqua di quest'anno avviene con la lettura di un frammento tratto da un romanzo dal titolo e dal contenuto provocatorio.
Sì.
Perché non si scandalizzano? Ma perché semmai è proprio la letteratura dei Vangeli ad essere provocatoria in questo senso. Il testo del Vangelo secondo Giovanni, che è un altro dei best seller del Medioevo, quattro libri sono i primi quattro in classifica nel Medioevo, li vedremo ora piano piano, abbiamo già visto l'Apocalisse, poi c'è il libro della Genesi, il Vangelo di Giovanni, poi ce n'è un altro che incontreremo a suo tempo. Il testo del Vangelo secondo Giovanni, nel famoso capitolo 19, ci presenta, è il capitolo della croce, quindi è un momento drammatico di vasta portata che ha ispirato poi la letteratura, la musica, il teatro, la poesia. Ci presenta accanto alla croce, mentre Gesù sta morendo, sta agonizzando, alcune donne ci sono, c'è Giovanni e poi non ci sono delle donne che sono lì, tra cui sua madre, intanto, vergine e madre, e poi c'è Maria Maddalena, non certo vergine, neanche madre, anche se poi si è voluto per forza di cose favoleggiare sul fatto che sia stata fecondata da Gesù medesimo, ma queste sono, non c'è nessuna intenzione all'interno della, c'è ben altro, la provocazione sta in ben altro qui, c'è ben altro. Non certo vergine Maria Maddalena in quanto prostituta, con un marchio che non gli toglie nessuno, perché anche la letteratura dei Vangeli fa molta chiarezza, ecco, su questo fatto, e fa molta chiarezza soprattutto sulla provocazione di Gesù. Gesù non è uno di quelli che va a dilettarsi come fanno tutti i buoni ebrei, padri di famiglia, nel quartiere delle prostitute, poi escono di lì, se ci sono le brocche si lavano e tornano a casa tranquillamente in coscienza, dicendo male delle prostitute, no, perché è così che si fa. No, Gesù è uno che amoreggia, ha un rapporto affettivo con una prostituta davanti a tutti, ma non perché la usa, ma perché ne esalta la femminilità, la bontà, la capacità di amare, quindi si tengono per mano, si abbracciano, si dicono delle parole, questo mette in evidenza la letteratura, e questo è provocatorio, qui c'è una grande provocazione, no? Ecco, in cui c'è una prevalenza dell'affetto e dell'amore su quella che è la bestialità, dell'umanesimo sulla bestialità. E anche questo contesto evangelico quindi contiene, come nel romanzo della Berberova, un servo, cioè il servo del Signore, Gesù crocifisso e morente, in questo caso il servo di Yahweh, servo del Signore, e c'è una donna perduta che affranta dal dolore, perché veramente soffre, veramente, perché è stata rivalutata nella società, riscattata nella società, ecco, dal Messia, perché è il Messia proprio per questo, no, non perché è un condottiero, e che però, per giunta, questa donna perduta, nel capitolo 20, è proprio per la sua capacità di amare, è la prima testimone della risurrezione. nel capitolo 20 di Giovanni la prima testimone della risurrezione è proprio questa donna, no? Quindi qui siamo, no, al massimo, ecco, della questione. E misteri, vedete, della fede, direbbe Bernardo, che privilegia il sentimento rispetto alla ragione, quindi a Bernardo piace molto questa situazione. E dobbiamo ricordare anche quando il momento in cui muore, nel 1164, nel momento in cui muore Eloisa, il De Garda urla nel convento: il Signore salva chi ha molto amato. E poi si viene a sapere che in quel momento è morta Eloisa, ecco, un'altra persona, ecco, che ha molto amato e che probabilmente viene definita invece una sgualdrina, una sgualdrinella, una poco di buono, che ha inocchiato Belardo, il quale fino ad allora era stato un cattissimo magister che non avrà nessuna intenzione. Ma ecco, quindi è chiaro che vedete che tutte le cose in qualche modo tornano, no? Intorno alla che e la puttana di Nina Berberova. Ma mentre a Gesù e alla Maddalena spetta prima la passione, poi la morte, infine la risurrezione, ai personaggi di Nina Berberova prima spetta una sorta di appassionata e interessata risurrezione e dopo una tribolata passione. E questo lo potrete constatare se leggerete questo breve romanzo nella sua interezza. Noi ora, per concludere, ne leggiamo ancora solo due pagine, perché le raccontò la sua vita in un'ora, prima sul taxi, poi bevendo liquore d'anice in un caffè russo nel 15° arrondissement, dove lui era di casa. Ma come si fa a ricordare tutto quello che è successo in un'intera vita? Ma una serata così, mi permetta di confessarglielo, non l'ho mai avuta. No, una serata così male, mai. Non lo prenda per un complimento. E se anche fosse, dice Tanca, alle donne piacciono i complimenti. Lei è un uomo, dovrebbe capirlo. Beve anche lei, e siccome verso mezzanotte lui dice che ha fame, anche lei ordina della vodka e qualcosa da mangiare, solo così, per accompagnare i suoi tre bicchierini. A che gioco sta giocando? Si chiede nel torpore dell'ebbrezza. Questo pensiero la fa ridere, ride fino alle lacrime, con una risata stridula, la testa ormai non riesce a stare dritta. Quell'improvvisa incapacità di controllarsi suscita in lui un moto di passione e di tenerezza. Lei si inghiotta forte, afferra il bicchiere e, facendolo scricchiolare, lo schiaccia tra le dita. Per amor di Dio, Tatiana Arcaverna, grida lui, il viso di colpo sudato, così si può tagliare. Le mani e il vestito di lei sono cosparsi di schegge di vetro, ma lui non dice più nulla. Serrati i pugni sotto il tavolo, con un brusio nella testa e il fuoco nel cuore, la guarda, affonda nella felicità di cui lei è la causa. Non ricorda più nulla, cerca di respirare, di non sbattere le palpebre, e nella densa bruma della sua beatitudine tutto è etero, è pulito, è allegro, è triste al tempo stesso. Lei invece si annoiava. Dio, in che modo crudele e impietoso la puniva la vita. Se prova a baciarmi, gli mollo il ceppone, ma lui le stringe entrambe le mani e nel taxi notturno l'abbraccia, serrando le rubide labbra al sue, limpido viso al suo, e un attimo dopo Tania si sente invadere da una tenera pietà di se stessa. Dove andava? E perché, Dio mio, è tutto così triste questo mondo? Cercò di vedere i suoi occhi nel buio, più per abitudine che per curiosità. In quegli occhi ancora completamente strani brillavano lacrime metalliche, e anche i radi capelli, si era tolto il cappello, le sembravano di ferro. Senza dire una parola la seguì per le scale, e lì nella stanza in cui tutto era in disordine, illuminato da una luda lampadina appesa al soffitto, con una tenda di cotone alla finestra, la spinse sul letto con avida brutalità, ma in preda a una terribile stanchezza, assorbito dal colore di Tania, si addormentò di un sonno profondo con la faccia nel cuscino. Scarmigliata, con la camicia azzurra sgualcita e gli occhi impiastrati di nero, stava sdraiata a letto, il braccio con il polso ornato dal vecchio braccialetto d'argento ancora dei tempi della Russia toccava quasi il pavimento. Lui era in piedi accanto alla finestra col cappotto. La finestra dava sul cortiletto largo 3 metri, un umido e buio crepaccio cittadino. Stava per piovere, sopra di sé vedeva altre finestre, ma per quanto uno si sporgesse il cielo restava invisibile. Del fumo cadeva dall'alto in un crepaccio, in quel crepaccio, con voce rauca cantilenò: pioggia, smetti sull'istante, noi andremo al sollevante. Tania non sentì bene le ultime parole e sbadigliando ripeté: noi andremo al ristorante. Lui emise un suono simile a una breve risata, si girò, la vide e si avvicinò, la baciò sulla testa. I capelli rossi avevano perso vita e colore, la scriminatura scura rivelava qualche filo bianco. Hai sempre l'aria di uno che sta per piangere e sorridi, accidenti. Cosa c'è? Non sei allegro? Le accarezzò con cautela la testa. Ho denti troppo brutti per sorridere, le rispose e fece una risatina stentata. Perché guardarla gli dava una così lancinante tristezza? Cos'è che gli faceva tanta pena? Eppure si era avverato quello che la prima sera non avrebbe neanche osato sognare. Lei era accanto a lui, il suo corpo, il suo calore erano con lui, aveva una donna tutta sua, non una che chiunque altro poteva avere. Gli ricordava qualcosa che era realmente avvenuto, tuttavia somigliava ad un sogno. A volte, Dio mio, se solo lei avesse saputo, il suo profumo gli ricordava sua madre. Lui andava al lavoro alle 11 e tornava alle 4, poi usciva di nuovo alle 6 e rientrava di notte, e lei era sempre lì. Lo accompagnava alla porta, lo aspettava, e a letto stava accanto a lui e lo riscaldava, e lui non riusciva a prendere sonno al pensiero che Tania fosse lì, come se avesse fatto ritorno da un luogo lontano, riportandogli tutto ciò che lui aveva perduto. Capisci, Tavenka, dolcezza mia, disse all'improvviso, continuo a chiedermi perché è capitato proprio a me. Sai, prima mi succedeva spesso di pensare chi sono, perché vivo, ma adesso ci ho messo una croce sopra, adesso non penso più. Facevi il filosofo, proprio così, con questo grugno, capisci, mi mettevo a filosofeggiare, adesso me ne è passata la voglia. Dio sia ringraziato, esclamò, e ricordò vagamente che anche lei, quella sera, al ristorante, si era messa a filosofeggiare. Beh, continuate voi a leggere questo romanzo, non siamo neppure a metà. E naturalmente la storia si complica perché, come sempre, nella Berberova c'è una punta di cinismo. E stiamo vivendo in questo viaggio l'apoteosi delle abbazie benedettine. Come sapete, la regola benedettina è stata scritta nel 593-594 da Papa Gregorio Magno nel secondo libro dei suoi dialoghi, e la regola di San Benedetto si sintetizza nella famosa frase: ora, lavora e cura, prega, lavora e studia. E leggiamo per concludere e per celebrare la Pasqua che cosa scrive Gregorio. Leggiamo l'ultimo frammento, quindi, di questo itinerario pre-pasquale dei dialoghi di Gregorio Magno. L'unica luce che può rischiarare le tenebre dell'ignoranza è data dallo studio, e chi studia comincia a risorgere. Quindi in armonia con una voce così autorevole, la scuola non può far altro che augurare a tutte e a tutti voi una buona Pasqua di studio, studium e cura, perché studiare, prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza. E allora il viaggio continua. Arrivederci tra 15 giorni a Chartres. Perché proprio a Chartres? Perché lo scopriremo prima, secondo la tradizione, facciamo ruzzolare l'uovo, e di conseguenza auguri a tutti e a tutte voi. Buona